a Tu per Tu. Interviste e opinioni a cura di RWS.
Bentrovati amiche e amici in ascolto per questo numero di A Tu per Tu. Abbiamo il piacere di avere nei nostri studi Giovanni Mario Sarti di Legnano. Ciao.
Ciao a tutti.
Allora, in questo momento ti trovi nella città di Firenze, dove stiamo facendo questa registrazione, perché si è appena concluso il corso per laici, di formazione teologica per laici, promosso dalla comunità avventista italiana. Giovanni, tu hai 31 anni, vedo nella scheda, di Legnano, provincia, sì, di Milano. Da quanto tempo più o meno frequenti la comunità avventista?
Allora, che la frequento più o meno sono 2 anni e mezzo,
2 3. Anni e mezzo. Sei nato in una famiglia che già credeva in Dio, di cristiani praticanti, oppure ti sei avvicinato, come dire, no, questo interesse religioso progressivamente, la tua esperienza?
Guarda, mi sono avvicinato dopo, perché in famiglia da me è la classica famiglia italiana.
Mangia preti.
No, neanche. Diciamo la classica famiglia italiana cattolica non praticante, quindi battesimo, cresimo, comunione, catechismo, però...
Poi è finita lì.
Insomma, la domenica non si andava mai in chiesa, non abbiamo mai pregato prima di mangiare, insomma. Diciamo, credenti così. Ecco.
Va bene, senti, già per anticipare alcune cose, quando tu invece ti sei avvicinato a un'esperienza più forte sul piano religioso, i tuoi genitori come l'hanno vista la cosa? Il nostro figlio è impazzito?
Allora, diciamo che è da prenderla un po' larga, sì, questa situazione, perché vabbè, la mia esperienza con il mio avvicinamento alla chiesa è stato un po' un trambusto, diciamo.
Un trambusto.
Sì, sì, insomma, è stata un po' problematica la situazione.
Quindi lo mettiamo il titolo del podcast, no? Di quello che si trova su internet, un vero trambusto.
Un vero trambusto, sì, no, effettivamente.
Perché? Che è successo?
Allora, io, sono originario di Legnano, sì, sono sempre stato lì. Io avevo una passione, che era la politica. Io ho imparato a fare politica lì a Legnano, in casa mia, specialmente con mio papà, parlavo molto spesso di politica, fin da piccolino, insomma.
Parlavate o litigavate?
No, parlavamo okay, perché vabbè, diciamo che io comunque la mia famiglia è esagerato, perché alla fine eravamo solo io e mio papà quelli più attivi, diciamo, sì, politicamente. Comunque siamo sempre stati di destra, comunque mio papà molto vicino all'ambiente leghista, comunque della destra.
Sì.
E niente, io insomma, diciamo, un po' ho seguito la passione di papà, perché quando appunto c'erano, poi mi ricordo, io sono dell'anno 84, quindi pullman pulite, così, io già ero piccolino, però iniziavo a capire, me l'ero seguito tutto appassionato, quindi era una vera e propria passione. Diciamo che sono all'inizio, appunto, mi ero avvicinato un pochettino alla Lega, ma non sono mai entrato effettivamente in Lega al 100%. Diciamo che mi sono spostato in partiti un po' più a destra.
Un po' più a destra della Lega.
Della Lega, sì. Diciamo così. Allora, vabbè, ormai alcuni nomi di partiti li posso fare senza più nessun problema, anche perché il primo mio partito è stato Alleanza Nazionale, che non esiste neanche più. Diciamo che quella è stata una realtà dove mi iniziavo a trovare casa mia, ecco, mettiamola così. Mi sono avvicinato a quell'ambiente più o meno, avevo 18 anni. Però.
Senti, prima di andare avanti,
sì,
una fotografia della tua realtà di ragazzo impegnato politicamente. Che cos'è? Qual era il tuo sogno? Diventare primo ministro oppure magari prima di ripulire il paese? No? Com'era?
Allora, diciamo che all'inizio ero mosso da dei veri e propri ideali concreti. Sì. Quindi io vedevo delle cose che non mi stavano bene della società. Uno di questi era, come mi ricordo, nei primi metà anni 90, insomma, quando iniziavano ad arrivare i barconi
che
famosi.
Giovanissimo.
Sì, sì, io già, sì, mi interessavo e dicevo, secondo me non va bene farli entrare così, hanno bisogno di una regolamentazione, ma erano tutte idee comunque, sì, concrete.
Questo all'inizio, poi invece che è successo?
Poi diciamo che le cose sono arrivate un po' a cambiare, perché quando, al di là di Alleanza Nazionale, che è stato il mio primo partito, sì, dopo io ho incominciato ad avvicinarmi ad ambienti sempre più estremisti. In
sempre più
senso.
A destra.
Sì, sì, fino a ritrovarmi al 1000 per 1000 con l'ideologia fascista. praticamente. Io ero proprio, ma non posso dire neanche un fan, cioè ideologicamente il mio esempio di vita, colui che dovevo seguire, era Benito Mussolini.
Quindi c'avevi il busto da qualche parte in camera tua?
Guarda, casa no. mia, perché io sono andato ad abitare da solo a 18 anni, perché sì. ho iniziato a lavorare molto presto, e casa mia, da alcuni miei amici, era chiamato il museo del ventennio, perché entravi a casa mia, io avevo di tutto, da bandiere della Repubblica Sociale, tutti i libri di Mussolini, di tutto.
Cos'è che ti affascinava? Non sei l'unico, naturalmente, diciamo, in questa fascinazione del regime. Cos'è
Guarda,
che ti piaceva?
Che mi
L'idea
piaceva...
dell'uomo forte che mette a posto il paese?
Ecco, mi piaceva quello. Cioè,
una bella scocciatoia.
Insomma, disciplina, leggi, meritocrazia. Cioè, io ero estasiato da quel mondo, perché erano proprio tutti ideali in cui io mi ritrovavo al 100%. Il problema è che se all'inizio era un avvicinarsi a dire sì, erano delle cose buone, però c'era sempre quella parte di violenza che ben tutti conosciamo, e all'inizio ero più per, diciamo, sì, toglierla, insomma,
celarla,
ecco, celarla. Sì. E invece dopo no, l'ho sposata pieno, cioè sono arrivato in dei punti, detto adesso mi viene anche un po' difficile ridire queste cose, però...
cioè hai picchiato la gente, no? Capito?
Sì, quello sì, quello purtroppo sì, e lo dico con vero rammarico, perché poi diventando cristiano e seguendo Gesù non è stato facile ingerire quel boccone amaro di dire fino a prima ne combinavo veramente di tutti i colori.
Quindi quando tu leggi l'Apostolo Paolo che ha perseguitato la Chiesa,
ecco,
un
io
po'
mi ritrovo.
Un po' ti ci ritrovi, insomma, no? Cioè anch'io ho menato qualcuno, ma... Ti è capitato di rincontrarti con qualcuno a cui avevi fatto del male?
No, quello purtroppo non mi è mai successo, perché la maggior parte delle persone con cui avevo scontri così erano a Milano. Dopo un po' mi sono spostato in altri partiti più a destra e sono arrivato addirittura in un partito a avere la carica di vice commissario regionale. Quindi io a Legnano ci stavo ben poco, perché giravo la regione Lombardia, andavo a Varese piuttosto che Milano, Bergamo.
E se qualcuno di questi ti stesse ascoltando, su internet può succedere
di tutto,
no? Poi rimbalzando di link in link, che diresti?
Ma guarda, io ci ho pensato tanto a dire, se riuscissi a rincontrare una persona a cui ho fatto veramente del male, perché poi era un male che io non facevo a fronte di... Cioè, non è che a tutti quelli a cui ho fatto del male perché mi avevano fatto qualcosa in particolare.
Certo.
Tanti semplicemente non la ragionavano come me, avevano un altro colore di pelle, perché era quello che ero. Io ero razzista, fascista e adoravo la violenza, e quella... E quella mettevo in atto. Se c'è qualcuno che mi ascolta e si ricorda che gli ho fatto qualcosa, più che chiedergli scusa e perdono, non so cosa fare. Più che dirgli col cuore in mano, guarda, io prima ero cieco, non sapevo quello che stavo facendo, ed è difficile da accettare adesso.
Siete all'ascolto di A Tu per Tu. E in questo numero vi stiamo proponendo l'intervista a Giovanni Sarti, che ci parla della sua esperienza di conversione da un'ideologia nazifascista al cristianesimo. Allora, facci capire come da cieco hai cominciato a vedere qualche cosa, insomma, no? Cioè, cos'è successo? Perché normalmente chi imbocca una strada di quel tipo, non dico che ci sia il lavaggio del cervello, perché questo sarebbe eccessivo, no? Ma
ho avuto anche quello a fronte dopo, però è una storia un po' lunga. Diciamo che ti dico subito di questo lavaggio del cervello che mi sono sentito io. Una volta che mi sono avvicinato a Gesù, tutti i muri che mi ero costruito sono caduti praticamente. Adesso la maggior parte dei miei amici è di nazionalità straniera, cioè non ho più alcun tipo di problema veramente, cosa che avevo all'inizio, perché all'inizio ero sempre un fascista che tentava di capire il perché c'era la Bibbia, perché c'era Gesù. Però per introdurre appunto il discorso del lavaggio del cervello, io una volta che mi sono ritrovato cristiano mi sono accorto di essere diventato antisemita, senza che io non ho mai appoggiato l'idea antisemita. Non ho mai non mi sono mai avvicinato all'ambiente nazionalsocialista, nazista. Allora, praticamente ho una coppia di miei amici che, se ci stanno seguendo, li abbraccio tantissimo, che si chiamano Chiara e Antonio, e sono, adesso si sono trasferiti a Perth, in Australia. Quando 3 anni fa erano ancora in Italia, e loro, diciamo che hanno iniziato a venire a casa mia per parlarmi di Dio. Il problema è che all'epoca non era per niente facile, perché loro mi parlavano di Dio, della Bibbia, di Gesù, e io rispondevo con Mussolini. Tutto quello che loro mi dicevano, loro mi parlavano di come il popolo di Israele aveva avuto la manna, e io gli parlavo della battaglia del grano.
E per questo che sono andato in Australia.
Alla fine non ce l'ha fatta più. No, vabbè, per farla un po' breve, insomma, abbiamo fatto questo incontro in casa mia, dove io fumavo tantissimo all'epoca, fumavo quasi 3 pacchetti di sigarette al giorno.
Molto pericoloso.
Sì, sì, sì. Poi, vabbè, grappa e vino per me erano un po' allo stadio dell'acqua, quindi io bevevo a ogni pasto circa una bottiglia di vino rosso e concludevo con almeno 3 o 4 bicchieri di grappa, quindi senza contare poi le serate in giro con amici del partito e quant'altro.
Ti mancava l'antisemitismo, come te lo sei dato questo regalo? Insomma, no.
Questo regalo me l'hanno regalato, sì, proprio a furia di sentire tutti i discorsi che giravano in alcuni ambienti estremisti. Erano ambienti dove venivano frequentati anche da nazionalsocialisti, e io tante volte mi sentivo ripetere per 2 o 3 giorni di fila, mi vedevo con queste persone per riunioni, mica riunioni, se organizzavamo qualcosa, e sentivo ininterrottamente per sere, ore e ore discorsi antisemiti.
Quindi ecco il discorso del lavaggio del cervello che tu dicevi, cioè quando uno è troppo esposto ha una singola convinzione, questa che magari all'inizio può apparire una cosa bizzarra, piano piano ti entra nel cervello.
Sì, perché all'inizio erano la barzelletta sull'ebreo, la battutina sull'ebreo, la battutina su Auschwitz, poi è cominciato a diventare la battutina sulla Shoah, poi sono diventate battutine su uccidere il popolo di Israele, e via via è diventata una convinzione.
Ma quando tu dicevi che il fatto di avvicinarti al cristianesimo lì per lì non ti ha tolto l'antisemitismo?
Diciamo che Gesù è stato, da una parte, su alcune mie idee è stato come un bulldozer. Appena ho conosciuto Cristo, alcune mie idee sono cadute. Altre le ho scoperte con Gesù, tra cui l'antisemitismo. Al matrimonio di questa coppia qua, Antonio e Chiara, è arrivato un pastore avventista, Michele Gaudio, che se ci ascolta gli faccio un saluto, anche se mi dice non farmi pubblicità che non c'entra niente, però mi sembra al minimo salutarlo. E praticamente si è avvicinato a me e in sostanza mi aveva visto distrutto da quella vita. Io peraltro ero a un matrimonio, quindi all'epoca in un matrimonio io ero ubriaco fradicio, attaccato a una colonna.
Dopo poco,
ecco. E però mi ricordo una delle frasi che mi disse, che dopo che gli avevo detto chi ero, mi fa: ma perché non usi tutte queste tue energie per servire Dio? E io lì per lì gli avevo detto: Michele, io sono il vice commissario regionale di un partito, sono in questo ambiente politico da quasi 10 anni, poco più, poco meno, mi conoscono tutti in tutti gli ambienti, dal centrodestra all'estrema destra. Soprattutto nell'estrema destra il mio nome è conosciutissimo. Come faccio io a mollare tutto per seguire Gesù?
Però già fare una domanda di questo tipo...
Sì, perché mi aveva incuriosito, perché io, che poi parlandone con Chiara Antonio una sera a casa mia, che quando, diciamo...
Eri sobrio, sì.
Sì, ero sobrio, ho deciso di seguire, almeno iniziare a capirci qualcosa di più sulla Bibbia, è perché io avevo la convinzione che Gesù era morto per i buoni. Cioè io dicevo: Gesù perché deve morire per uno come me? Perché Chiara era stata... Cioè, in una serata, mi ricordo, me l'aveva detto proprio in maniera schietta, mi fa: Giovanni, Gesù è morto per te. E me mi aveva lasciato senza parole, perché non ci avevo mai pensato veramente, perché io avevo trovato... adesso non voglio parlare male, non sto qua a dire che tipo di religione, però da tante chiese io non potevo entrare, tanti ambienti religiosi, mettiamolo così, non mi facevano entrare. Abbiamo io e altri camerati, come ci chiamavamo tra di noi, come me, più di una volta si sono sentiti dire questa è la casa del Signore e te non sei ben accetto. Quindi per me semplicemente non ce l'avevo con Dio. Dicevo, vabbè, lui non vuole me, io non capisco perché dovrei volere lui a questo punto e facevo la mia vita.
Mm-hmm. Invece hai trovato dei cristiani più accoglienti che ti hanno fatto vedere un'immagine diversa di Dio, insomma.
Sì, perché poi anche andando a studi da Michele, appunto, lui mi ha spiegato che Gesù si è sacrificato per tutti, cioè, e quindi Gesù si era sacrificato per me e Dio vuole stare con me, come vuole stare con ognuno di noi.
Quando hai smesso di essere antisemita?
Quello è arrivato dopo, c'era stata una settimana di preghiera. Io ho cambiato la mia vita il 26 gennaio del 2013.
Accidenti, ti ricordi proprio la data?
Sì, perché in quel giorno lì ho dato le dimissioni da tutti i partiti politici in cui ero dentro, ho detto all'associazione di non cercarmi più e ho smesso di fumare lo stesso giorno. E me la ricordo benissimo perché è stata una giornata, vabbè, distruttiva, perché ho dovuto in quel giorno prendere la mia vita, accartocciarla e buttarla via, ripartendo da zero.
E perché poi ti hai ricreato un'identità anche che in qualche maniera aveva un valore per te. Azzerandola...
Quella era tutta la mia vita. Era tutta la mia vita. Io sapevo tutti i discorsi del Duce a memoria, avevo letto... libri e libri, tomi universitari sull'ideologia fascista, sui primi testi di Giovanni Gentile. Io avevo eviscerato tutto quello che era l'ideologia fascista perché la sentivo mia, era il mio stile di vita. Prendetela con le pinze, però era la mia vera e propria religione. Io vivevo in funzione a quello. Cioè, dopo un po' gli ideali hanno iniziato a diventare per me una sorta di modo di vivere.
Però a un certo punto questa svolta, in questo caso si potrebbe proprio parlare sulla via di Damasco, insomma,
sì,
no?
Sì,
perché
sì,
come
sì.
Paolo, che a un certo punto era uno che addirittura perseguitava i cristiani, si ritrova dall'oggi al domani quasi nello sfondo opposto. Nello di
sfondo opposto, azzerato. Io all'inizio mi sono trovato azzerato.
Azzerato. Siete all'ascolto di A Tu per Tu. E in questo numero vi stiamo proponendo l'intervista a Giovanni Sarti, che ci parla della sua esperienza di conversione da un'ideologia nazifascista al cristianesimo.
Avevo trovato in Matteo 26 i versetti da 50 a 54, adesso non ve li leggo tutti, vi leggo solo quello che per me certo. È stato il più importante, che è il 53, dove Gesù lo stanno arrestando, Pietro tira fuori la spada per tagliare l'orecchio della guardia dei sacerdoti e Gesù gli dice di rimettere la spada al suo posto, perché non è con la spada che si risolvono le cose, in definitiva. E se anche quel versetto poteva essere mio, perché chi più di me usava, cioè ce n'erano diversi, però io usavo sempre la spada per risolvere certo. Le cose, insomma. E ho letto il versetto 53 che dice: «Credi forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in questo istante più di 12 legioni d'angeli?» Io lì mi sono fermato, si è fermata tutta la mia vita, perché mi sono visto Dio, Gesù, il figlio di Dio, il Messia, il re dei re, che può chiamare 12 legioni d'angeli. Una legione, me ne sono andato a informare, erano dai 4.000 alle 6.000 unità. E lui non l'ha fatto, è andato e si è sacrificato per tutti noi. Davanti a questa forza di volontà ho detto, ma io come posso, davanti a un sacrificio del genere, dire no, non mi interessa, vado avanti con la mia vita, devo prenderlo in considerazione. È da lì che ho iniziato a cambiare.
Ecco, cambiare radicalmente, non solo per il fatto di andare in una chiesa, no? Ma tu hai detto poco fa che c'hai degli amici extracomunitari.
Sì, 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 sì. Cosa e mi trovo benissimo, peraltro.
Cosa che sarebbe stato impensabile.
Impossibile.
Prima. Quindi, allora, intanto diciamo una cosa, che con l'aiuto di Dio si può cambiare.
Questo sono, guarda, che magari mi sento apparire, la prova vivente perché di mio non ci ho messo niente.
Una cosa e invece non è affatto scontato, insomma, no? Uno ha delle convinzioni radicalmente, nel tuo caso, ma ce ne possono essere tanti altri tipi, di un certo tipo, incontra Gesù Cristo e la sua vita cambia.
Guarda, io quando sono entrato in chiesa la prima volta e arrivo poi alla mia storia antisemita, mettiamola così. Quando sono entrato in chiesa la prima volta a Michele gli ho detto: Michele, io sto dentro 10 minuti, poi inizieranno a guardarmi male, a dire cosa ci fa questo qui. Perché,
perché comunque... avevi anche un, come dire, un look particolare.
Su questo, se Michele ci ascolta, si farà anche una bella risata, perché io, quando lui mi ha detto, mi raccomando, sei in chiesa, mettiti un po', è un po' bene, allora
sei venuto in uniforme.
Il mio un po' bene erano anfibi militari neri, pantaloni blu jeans e maglietta nera, quindi per me quello era il massimo dell'eleganza. Vabbè. Sono entrato così.
Comunque c'è di peggio a giro.
Sì, vabbè. Diciamo che non mi sono messo proprio in alto uniforme, ho detto vediamo un po' di... Però era il modo con cui sono entrato in chiesa. Io sono entrato in chiesa che, vabbè, già puzzavo di fumo, perché dal tragitto a casa mia alla chiesa, che sono pochi chilometri, mi sarò fumato due o tre sigarette in più.
Ma come ti sei sentito? Accolto oppure...
Accoltissimo. Mi sono sentito ancora più... Più importante, secondo me, di essere accolto, mi sono sentito non giudicato dagli altri. Nessuno mi ha guardato come per dire, eccolo, è arrivato, chi è questo qui? Ah, io ne so più di lui, o cosa ci fa questo fascista qua dentro? Tutti hanno fatto una giornata normalissima, mi hanno salutato, ma non ho mai visto neanche uno sguardo che mi giudicasse, perché io ero lì ad aspettare solo quello per dirgli a Michele, vedi che anche qua giudicate, prendevo e me ne tornavo indietro. E invece non è stato così, anzi adesso ormai la chiesa di Legnano, che saluto, è la mia famiglia, non potrei più farne a meno. E a chi ci ascolta che dice, ma lui è stato così, io non lo so... Dico a questa persona, a tutti quelli che ci ascoltano, fidatevi unicamente di Gesù, mettetevi nelle sue mani, perché io, ragazzi, non ho usato un grammo delle mie forze per cambiare, io ho solo scelto di continuare a perseverare a seguire Gesù. Ma all'inizio lo facevo per sfida, perché volevo vedere, Gesù ci libera, vediamo se mi libera veramente. E alla fine è stato così.
Ma già il fatto di porre, come dire, una sfida nei confronti di Dio, che può apparire una cosa quasi blasfema. Non lo è affatto. Senti, però ancora non ci hai svelato. Hai trovato un ebreo in quella chiesa?
No. Allora, arriviamo al punto. Stavano facendo a Legnano questa settimana di preghiera, e io, vabbè, ero... Non conoscevo tutte le canzoni di chiesa, perché insomma era da pochi mesi che ero lì, e a un certo punto hanno incominciato a intonare il canto El Shaddai, che era il canto della settimana.
Che vuol dire l'Onnipotente.
L'Onnipotente. Okay. E io lo stavo cantando e c'era lì Michele, il pastore, mi sono girato e faccio, è la prima volta che canto in greco. E lui mi fa, Giovanni, guarda che non è greco, fa, guarda che... ebraico. Quando mi ha detto così sono diventato una statua di sale. Ho detto, ma com'è ebraico? E soprattutto mi chiedevo, e perché mi dà fastidio il fatto che sia ebraico? Perché non... Cioè, io ormai avevo già comunque amici extracomunitari, avevo, cioè, tutto quello che avevo in casa, la mia casa non era più il museo del ventennio, ma era tornata una casa normalissima, avevo tirato via tutto.
Però c'era ancora una resistenza a quel livello lì.
C'era ancora una resistenza, ci ho dovuto lavorare, è stata la cosa più difficile da tirare giù, davvero, perché non è le altre erano mie idee, forse io l'ho interpretata così, almeno le altre sapevo come le avevo costruite ed è stato forse più facile tirarle giù, questa no, questa mi sono trovato davanti un qualcosa che era veramente più grande di me.
Che ti avevano, tra virgolette, imposto psicologicamente attraverso una sorta di...
Sì, di cantileno, cioè, sì. Perché alla fine il fatto di uscire in quella compagnia, quando cominciavi a prendere davvero il fatto della morte di un ebreo come un gioco, dopo un po' per te la persona non significava più niente, perché ormai ci si scherzava sopra, eravamo soliti scherzare sulla morte comunque. E lì, però io non ho mai fatto studi di antisemitismo, non ho mai partecipato neanche a manifestazioni culturali, incontri culturali o chissà cosa, sul problema dell'antisemitismo, per diffondere l'antisemitismo, che comunque in Italia ce ne sono, nonostante non ne parli nessuno. Io non, anzi, secondo me, dicevo, ragazzi, per me un ebreo è come gli altri, cioè, come io odio tutti gli altri, odio anche loro, ma non è che, che avevo quella roba qua.
E invece poi ti sei trovato a dover combattere su un pregiudizio che era entrato profondamente nel tuo cuore, ma di cui ti sei liberato?
Mi sono liberato, tant'è vero che adesso col corso Laici, è stata nella giornata di ieri, hanno organizzato una visita in sinagoga qua a Firenze, e sono andato, mi sono messo la kippah senza problemi, sono stato lì con tutti i miei fratelli, abbiamo visto tutta la sinagoga, abbiamo fatto domande.
Oh, mando questo programma lo mando anche al rabbino io.
Mandagli i miei saluti. No, c'è stata una cosa ieri che ormai mi capita un po' tutte le volte che si parla di Shoah, si parla della memoria. Lì è forse il momento dove faccio fatica a perdonarmi. Io sento che Gesù mi ha perdonato tutto quello che ho fatto nella mia vecchia vita e che non sto più facendo. E nonostante tutto non riesco ancora a perdonarmi il fatto di essere stato cieco davanti a tanta sofferenza. Cioè io davvero con il fatto che io è vero non ho mai professato l'antisemitismo, però io non ho mai preso neanche non ho mai preso neanche le difese di questo popolo. Cioè per me va bene, 6 milioni di morti, pazienza, io la ragionavo così. E adesso con gli occhi nuovi ritrovarmi davanti a questa strage, sapendo che io ero in quegli ambienti che professavano quello e non ho fatto niente per fermarli, è un qualcosa che mi sto portando avanti e sto pregando Gesù in ogni momento di aiutarmi a sorpassare anche questa, perché ormai ho abbattuto, diciamo che i muri più grossi li ho abbattuti, poi come tutti ho le mie piccole pecche, certo, ci mancherebbe.
Siete all'ascolto di A Tu per Tu e in questo numero vi stiamo proponendo l'intervista a Giovanni Sarti, che ci parla della sua esperienza di conversione da un'ideologia nazifascista al cristianesimo. Ti è mai capitato di parlare di questa tua esperienza nuova ai tuoi ex camerati, insomma?
Allora, tutti lo sanno, io l'ho reso pubblico anche perché quando io sono uscito da determinati gruppi è stato un fatto eclatante, perché io appunto non ero l'ultimo arrivato, ero uno dei responsabili, uno dei capi. Quindi quando mi sono tolto per seguire Dio, neanche per cambiare partito che magari l'avrebbero già accettato di più, ma proprio mi sono spogliato di tutto, ha fatto clamore e tanti non mi parlano più. Io eravamo in tre in Lombardia che ci divertivamo come matti e per me erano veramente dei fratelli, perché con loro ho condiviso tutto. E questi due qua non mi hanno più parlato per un anno e mezzo. Per me è stato come perdere veramente due elementi della mia famiglia, perché uno non mi ha proprio più parlato e ancora adesso non mi parla. L'altro, l'ultima, quando l'avevo sentito appena fatto il battesimo, mi ha detto: non posso credere che mi hai tradito così. Però l'ho risentito un anno e mezzo fa, che mi ha chiamato per farmi gli auguri di Capodanno, e quindi diciamo che sta tentando di accettare l'idea. Poi io prego sempre che si vada un po' oltre a quello, però fino adesso non mi lamento, perché già aver ritrovato una persona talmente tanto cara che almeno mi parla ancora, io veramente sono contento di questo. Gli altri purtroppo non l'ha accettato quasi nessuno, ho perso in una botta sola quasi tutti gli amici.
Più della metà. Te ne sei fatti degli altri?
Me ne sono fatto degli altri, mi sono fatto una vera e propria famiglia, perché anche adesso col corso per laici mi sono trovato il primo giorno che era un ciao ciao, preghiamo insieme così, adesso mi sento proprio in famiglia. Quindi
torniamo alla prima domanda, i tuoi genitori, dopo aver discusso tanto con tuo padre, no, di politica eccetera eccetera, adesso?
Allora, mio papà ancora non condivide la scelta, perché lui...
Ti preferiva nazifascista, insomma?
No, neanche, no. Perché lui ce l'aveva su anche lì. Vabbè. Lui mi voleva semplicemente al suo fianco, comunque nel centrodestra. Mi diceva: te hai la parlantina giusta, buttati nel centrodestra. Insomma, la classica carriera politica che io non potevo fare perché facevo dei discorsi troppo esagerati. Sì. Ho una sorella più grande di 36 anni, anche lei... Lei diciamo che mi appoggia, perché mi fa: se è una cosa che ti fa contento, vedo che sei più sereno, ti appoggio, però non ne voglio, io personalmente non ne voglio sapere. Mia mamma all'inizio era preoccupata, perché lei è, diciamo che è quella più credente in famiglia, no? E quando sono diventato avventista mi fa: ma che cos'è una setta? Insomma, non capiva bene che tipo di religione fosse. Però a poco mi è stata vicino, ha tentato di capire. Alla fine adesso ogni tanto viene anche in chiesa, quindi è quella che mi sta sorreggendo di più, che mi dice piuttosto che vederti come prima, magari al TG3 regionale che ti portano via i poliziotti, preferisco adesso che sei con i tuoi fratelli in chiesa, stai lì.
Infatti, io stavo per pensare la stessa cosa, insomma, al di là delle convinzioni. Io ti ringrazio, Giovanni, perché raccontando la tua esperienza hai detto delle cose importanti, hai detto delle cose che riguardano te, però in realtà, diciamo, sono motivi di speranza che, per quanto possiamo essere condizionati o autocondizionarci in certe ideologie, in certe convinzioni, c'è la possibilità di determinarsi, con la grazia di Dio, in maniera diversa, insomma. Sì, no? Sì. Questo sembra una cosa ovvia, ma è un inno alla libertà. Ecco, diciamo questo.
Guarda,
insomma.
Se posso fare un discorso un po' conclusivo a chi ci ascolta, perché comunque in pochi minuti è difficile riassumere tanti anni. Quelli che vi ho raccontato adesso sono delle sintesi. Però davvero che nessuno si scoraggi nel momento che incontra Gesù se la strada gli sembra totalmente in salita, perché io tutte quelle che ho passato ringrazio Dio per ogni singolo secondo che ho passato, perché mi ha dato la forza per andare avanti. Io non avrei avuto la forza di fare niente di quello che ho fatto. E quello che ha fatto per me non è che l'ha fatto solo per me. Chiunque può arrivare a cambiare, basta stare vicino a Gesù. Davvero sembra una roba complicatissima, perché io mi dicevo, ma come faccio a smettere di fumare dopo tanti anni? La prima volta,
tre pacchetti al giorno,
la prima volta che ho dato la mano a un fratello di colore che è della mia chiesa, che saluto, si chiama Colin, mi sono detto, ma come farò io ad accettarlo come fratello? E invece adesso è uno dei miei preferiti, vai. Cioè, è stato davvero una cosa complicata, non posso dire che la strada...
Complicata, ma ti ha arricchito tantissimo.
Ma arricchito tantissimo, e poi davvero i muri dopo un po' cadevano da soli. Cioè, la parte difficile è stato a un certo punto dire a me stesso, fino adesso ho sbagliato tutto. Una volta che ho capito che Gesù mi poteva liberare, mi poteva aprire gli occhi e vivere una vita più serena, perché sfido chiunque a dire che mi conosceva prima, adesso, a dire che adesso sono più nervoso di prima, perché adesso sono totalmente più rilassato, sono un'altra persona, adoro di più la vita.
Aprire gli occhi. A proposito dell'esperienza di Paolo, quando ha incontrato Gesù sulla via di Damasco è diventato cieco per alcuni giorni, fin tanto che un fratello è andato lì e in nome di Dio gli ha aperto gli occhi. È stata anche la tua esperienza,
sì, in parte. Sì, sì.
Giovanni, grazie davvero. Giovanni Sarti, di Legnano, che abbiamo avuto il piacere di avere nei nostri studi.
Grazie
a voi. Ha frequentato questi giorni un corso di formazione teologica promosso dalla Chiesa Avventista. Hai un profilo Facebook?
Sì, sì, ho un profilo Facebook. Basta scrivere Giovanni Sarti.
E quindi rimandiamo semmai i nostri ascoltatori che volessero porti delle domande, avere dei chiarimenti.
Guarda, vi lascio anche una mail, che tanto io la utilizzo correntemente, è sartig, tutto minuscolo, 84 in numero, @gmail.com.
Benissimo.
Lì basta scrivermi che rispondo, insomma.
Grazie mille e a risentirci.
Grazie.
Abbiamo trasmesso A Tu per Tu, interviste e opinioni a cura di RWS.